Volevo iniziare il nostro studio di Giudici 13, sempre con una storia. E volevo iniziare con una domanda. Sei mai stato salvato da un pericolo che non sapevi che esistesse? È successo nella tua vita? È successo a me, a Dallas, durante il seminario, appena prima di conoscere Gianna, che sono andato con due amici ad affittare una casa piccola intera per noi tre ragazzi. Eravamo lì per poco tempo e sono arrivati i giorni più freschi di autunno e di colpo è arrivato l'inverno e quindi dovevo accendere il riscaldamento la prima volta per la stagione. Era un impianto un po' diverso, un impianto a gas, ma di aria forzata che portava l'aria calda in ogni stanza e quella notte si accendeva senza problemi, andava abbastanza bene, si riscaldava la casa. Sono andato a letto e anche il mio amico, eravamo in due quella notte, non in tre. E poi mi sono alzato abbastanza tardi con un forte mal di testa, molto molto forte. Non era il solito mal di testa perché ne ho tanti, ma questa volta era proprio come una bomba nella testa e pensavo subito dell'avvelenamento del monossido di carbonio e infatti subito ho aperto tutte le finestre, le porte, tutto quanto andando in giro in casa e sono andato a esaminare l'impianto esaminare bene perché l'ho fatto prima e la canna fumaria si era staccata tra l'impianto e il tubicino che lì era in auto nel soffitto, quindi tutti i fumi uscivano in casa e ovviamente essendo gas non si sente nulla e sempre di più tutta la notte la casa riempiva di questo gas molto molto pericoloso. Quindi se non fosse per la grazia di Dio nel svegliarmi io non ci sarei qui davanti a voi, era un miracolo. Non sapevo neanche di aver bisogno della grazia di Dio e l'ha provveduta lo stesso. Non dovevo chiedere per quella grazia, è stata provveduta nella provvidenza di Dio e ne sono grato. Quindi bisogna avere la grazia di Dio sempre, ma parlo di situazioni specifiche quando parlo di questa grazia provveduta, nonostante che non ho chiesto. Non era colpa mia che mi sono trovato in questa situazione, è successo e Dio ha provveduto. Ma a volte, pensando in un modo più personale, non sappiamo di aver bisogno della grazia di Dio perché siamo lontani da Lui, non siamo vicini. Pian pianino magari diventiamo un po' sordi ai sussurri di avvertimento dello Spirito Santo. Induriamo i nostri cuori verso il Signore fino ad essere quasi comodi nel peccato. È difficile per un credente di essere comodo nel peccato, ma pian pianino, se la nostra coscienza viene bruciata, possiamo diventare quasi comodi nel peccato. Non siamo neanche coscienti del prossimo disastro che sta per accadere davanti a noi. Non chiediamo l'aiuto di Dio perché non riconosciamo che siamo nei guai. Siamo lontani dal Signore. Ma tante volte la grazia di Dio arriva lo stesso, come è arrivata nella mia situazione. Lui è misericordioso e spesso ci dà la grazia lo stesso, anche se non siamo coscienti di aver bisogno di questa grazia. E nel nostro testo in Giudici 13 è successo proprio così al popolo di Dio. Loro erano lontani dal Signore, non sapevano di aver bisogno della grazia di Dio. Vedremo come Dio fa abbondare la sua grazia quando non sappiamo che ne abbiamo bisogno. Il testo è un pochettino più corto, non è lunghissimo, non è corto come settimana scorsa, ma giusto giusto. Vedremo in questo testo la grazia di Dio nel provvedere Sansone come giudice anche quando il popolo di Dio non sapeva di averne bisogno. Vedremo anche delle persone fedeli a Dio nonostante la condizione sperduta del suo popolo. Sono ancora in discesa, questo spirale verso il basso. Siamo sempre studiando il libro di Giudici, penso che ci siamo tutti dalla Chiesa, non ci sono ospiti, quindi non serve un ripasso esaustivo. Sappiamo che questo spirale che abbiamo visto tante volte già sottolinea il bisogno di un giudice perfetto, un salvatore, un mediatore, il Cristo che sta per venire. E vedete un filo conduttore ormai in tutte queste storie fino a capitolo 13? C'è il tema della salvezza di Dio in tutto questo libro. Ovviamente la salvezza non è stata mai completa, erano piccoli pezzi di salvezza, sono stati salvati temporaneamente tante volte, ma ci fa capire che un giorno arriverà quello che salverà il suo popolo permanentemente, una volta per sempre, Cristo. Quindi dove siamo nel libro? Giudici 10, c'era un pentimento genuino e Dio preparò un liberatore, un giudice, è arrivato in capitolo 11, Jefte, vi ricordate di lui? Lui era quello che è nato ad una prostituta e poi è diventato eroe, giusto? Quindi sappiamo che le nostre origini non ostacolano Dio nel suo piano per noi, abbiamo imparato quello da lui. Poi abbiamo visto l'ignoranza spirituale nel voto che Jefte ha fatto, giusto? Lui contrattava con Dio, fatto questo voto, è accostato tantissimo la sua figlia. In Giudici 12 c'era praticamente guerra civile tra Galad e Efraim sotto la guida di Jefte, quindi lui non ha finito bene. I galaditi ammazzavano 42 efraimiti, i loro fratelli israeliti. Quindi Giudici 13 è una benedetta pausa nella discesa. È un ricordo che la grazia di Dio è sempre all'opera, anche quando non sembra. È un sollievo di vedere un respiro di speranza in mezzo ai fallimenti umani. Quindi c'è una pausa nella discesa, c'è un sollievo. Il messaggio di questo capitolo, lode a Dio, è incoraggiante. Non andiamo più verso il basso per un attimo. Continuerà la prossima settimana. Ma ci fermiamo un attimo, un sollievo. Quindi, nel primo versetto, vediamo la grazia di Dio anche quando non è richiesta. Chiedo a Gavino di leggere per me stasera, anche se i versetti non ci sono tanti. Leggiamo questi primi due versetti.
Gli israeliti continuarono a fare ciò che era male agli occhi del Signore. E il Signore li diede nelle mani dei filistei per 40 anni. C'era un uomo di Sorea, che alla fine dei Taniti, di nome Manoah.
Quindi il capitolo inizia in un modo che conosciamo da settimane studiando fino a capitolo 13. Ci sono tre elementi: l'apostasia, il giudizio di Dio e poi l'inizio di una liberazione dal Signore, giusto? C'è quasi una formula all'inizio dei passi che abbiamo visto fino adesso, ma manca qualcosa qua. Aspettiamo qualcosa che non c'è. Che cosa manca? Il grido dal popolo per la liberazione. In ogni altro caso, prima di questo, hanno gridato, aiutaci Signore. Magari non era proprio una richiesta, un ravvedimento, era una richiesta per sollievo. Ma gridavano, chiedendo aiuto. Ma non c'è silenzio qua. Sappiamo che il grido del popolo era spesso solo un grido per aiuto, non era vero ravvedimento, ma questa volta manca proprio, non c'è. Non gridano in ravvedimento e non chiedono aiuto, non chiedono sollievo, non chiedono liberazione. Questo è un brutto segno della condizione del popolo di Dio. Sono arrivati ad essere abituati alla servitù dei filistei. Addirittura erano comodi nella servitù sotto i filistei. Vediamo qua la meraviglia della grazia di Dio all'opera, nonostante il fatto che non sapevano di aver bisogno della grazia di Dio, operava la grazia di Dio lo stesso. Che cosa fa Dio per questo popolo lontano che rifiuta di abbandonare Baal? Cosa fa Dio per questa gente sperduta e comoda nella servitù ai filistei? Lui sta iniziando un'opera di liberazione lo stesso, senza neanche la richiesta del popolo. È una grazia meravigliosa che supera ogni cosa, ogni peccato, ogni stupidità, ogni errore. È grazia traboccante che ci lascia senza parole. Sei mai stato messo a tacere dalla profondità della grazia mostrata a te personalmente? Tante volte è successo senza parole. È stata mostrata una grazia così profonda. È successo a tutti noi in diversi momenti. Ricordiamoci che questa grazia mostrata non è stata richiesta dal suo popolo. Se l'aiuto di Dio venisse dato solo quando era richiesto, o solo quando eravamo sensibili abbastanza per chiederlo in preghiera, quanto saremmo poveri, perduti e orfani. Yahweh dà grazia quando vuole Lui e secondo la sua grande misericordia. Sono grato per quello. Ci fa vedere nei prossimi versetti, parlando di grazia, che mani vuote sono migliori per ricevere la grazia. Se le mani sono piene, difficile ricevere la grazia. Meglio mani vuoti. Leggiamo da 2 fino a 5.
C'era un uomo di Sorea, della famiglia dei Daniti, di nome Manoa, sua moglie era sterile e non aveva figli. L'angelo del Signore apparve alla donna e le disse: ecco, tu sei sterile e non hai figli, ma concepirai e partorirai un figlio. Ora guardati dunque dal bere vino o da bevanda alcolica o non mangiare nulla di impuro, poiché ecco tu concepirai e partorirai un figlio, sulla testa del quale non passerà rasoio, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, e sarà lui che comincerà a liberare Israele dalle mani degli
stranieri. Va avanti fino a 7, scusa. 6, 7, sì.
Andò a dire a suo marito: un uomo di Dio è venuto da me. Aveva l'aspetto di un angelo di Dio, un aspetto davvero tremendo. Io non gli ho domandato dove veniva, egli non mi ha detto il suo nome, ma mi ha detto: ecco, tu concepirai e partorirai un figlio. Ora non bere vino né bevanda alcolica, non mangiare un figlio impuro, perché il bambino sarà un nazireo, consacrato a Dio dal seno di sua madre, fino al giorno della sua morte.
Quindi la storia inizia in Sorea, appena dentro Israele, ai confini di Filistea. So che è piccolo, ma Zora e Sorea, questa è la terra dei Filistei, la terra di Israele. E quindi sappiamo che i Filistei erano alti, quindi forti, erano marinai, quindi avevano delle barche, erano bravi anche a lavorare col ferro, erano gli unici che avevano questa tecnologia. Quindi abitavano lungo la costa, nella pianura dove oggi c'è la striscia di Gaza. Okay? Infatti la parola Palestina viene dalla parola greca per Filistea. Quindi palestinesi in quella zona avevano origini tra i Filistei. La loro terra era fertile, erano ben organizzati come popolo, in modo militare anche. E loro erano sempre una spina nella carne di Israele fino ai tempi del re Davide. Quindi va avanti questa lotta con i Filistei, non è soltanto in questo momento. Notate bene dove inizia Dio nell'opera della grazia verso il suo popolo. Come inizia quest'opera? Pensando di questo testo. La salvezza di Dio verrà da una donna senza figli e una donna sterile. Non viene neanche nominata. È la moglie di questo signore, non ha nome, non è neanche nominata. La sterilità era quasi una maledizione in quell'epoca e cultura, sappiamo quello. Quindi questa donna sarebbe stata sicuramente appesantita e senza speranza. Suo compito come donna israelita era di fare figli. All'epoca era così e non poteva farlo. Era appesantita sicuramente. Ma l'opera di Dio spesso inizia nell'oscurità e la mancanza di speranza dove si trova questa donna. Questa donna non ha niente da offrire a Dio, niente materie prime, è sterile, non può offrire un figlio. Dimostra che solo Yahweh può portare la salvezza da niente. Il nostro Dio è capace di portare salvezza da nulla, da niente. Può usare qualsiasi cosa, ma anche da niente, provvede la salvezza. Volevo raccontare una storia che illustra un po' questo, parlando della grazia e le mani vuote. Dopo la Seconda Guerra Mondiale in America, stiamo parlando degli anni 50, quindi 70 anni fa più o meno, sono usciti diversi mix per fare una torta. Nei negozi c'erano queste scatole per fare una torta. Tutto quello che serviva era tutto in questa scatola. Si doveva solo aggiungere l'acqua. Che buono! Una torta fatta con un mix e acqua. Non lo so. Le casalinghe, che erano abituate a fare tutto a mano prima, erano disturbati. Ma una torta fatta con soltanto l'acqua dal rubinetto? Che torta farà questo mix? Questa era la mentalità. È stato scoperto che il problema era nella pubblicità soprattutto. È stato scoperto che le donne volevano essere più coinvolte nel fare la torta. Aggiungere acqua non era abbastanza per loro. Aggiungendo solo acqua non sembrava che fosse una torta fatta a casa. Quindi è stato ripacchettato la pubblicità. I produttori hanno cambiato strategia, anche un po' il mix. Un mix dove si aggiungono le uova andava benissimo. La psicologia era questo: tu contribuisci qualcosa aggiungendo due uova, tu e il mix fate la torta insieme. Ha funzionato alla grande. Adesso, fino adesso, puoi prendere il mix, anche qua in Italia, aggiungi magari olio, una uova, e voilà, c'è la torta. Sembra che sia una torta fatta a casa perché aggiungi qualcosa, contribuisci alla torta. Nello stesso modo, noi non vogliamo essere a mani vuote quando Dio fa la sua opera. Noi vogliamo contribuire qualcosa alla sua opera. Spesso Dio opera specificamente quando non abbiamo nulla da offrirlo. Lo fa apposta. Così è chiaro da dove arriva l'aiuto e non siamo ingannati da noi stessi. Così dobbiamo guardare in alto a Lui per ricevere la grazia che serve. Quindi è meglio di ricevere la grazia a mani vuote. Allora, provvederà Dio un figlio alla moglie di Manoà, senza nessun aiuto. Dio non ha bisogno dell'aiuto dell'uomo. Il figlio, sappiamo dal testo, sarà un nazireo fin dalla nascita, sarà consacrato al Signore in un modo particolare. Se vi ricordate, i nazarei non potevano bere alcol, non potevano tagliare i capelli e non potevano toccare i morti, un corpo morto. Queste tre cose. E di solito era un impegno a tempo limitato, magari un anno, due anni, ma per Sansone sarebbe a tempo indeterminato, per la vita. Ok? Quindi un caso un po' strano. Vediamo nei prossimi due versetti il miracolo che Dio ascolta agli uomini. Vediamo in versetto 8 e 9.
Allora Manoa supplicò il Signore e disse: Signore, ti prego, che l'uomo di Dio che ci hai mandato torni di nuovo da noi e ci insegni quello che dobbiamo fare per il bambino che nascerà. Dio esaudì la preghiera di Manoa e l'angelo di Dio tornò ancora dalla donna, che era seduta nel campo.
Vediamo l'umiltà di questo uomo Manoà nel chiedere l'istruzione del Signore. C'è già una cosa buona: chiede l'aiuto del Signore. Manoà aveva la prospettiva giusta della sua situazione davanti a Dio. Poi c'è una frase proprio miracolosa, ma non sembra. Dio esaudì la preghiera di Manoà. Sembra una cosa molto semplice. Il fatto che Dio ascolta una preghiera è forse l'elemento più importante. Noi diamo per scontato che Dio ci ascolta, come se fosse il suo dovere. Lui deve ascoltarci. No? È una grande grazia verso di noi che Lui ci ascolta. Non siamo più colpiti dalla grazia meravigliosa mostrata in questo. È una cosa data per scontato. Io do per scontato che Dio mi ascolta. È il suo compito di ascoltarmi, no? I salmisti non danno mai per scontato l'orecchio di Dio. Vediamo il Salmo 5 da 1 a 2. Porgi l'orecchio alle mie parole, o Signore, sii attento ai miei sospiri, odi il mio grido di aiuto, o mio Re, o mio Dio, perché a te rivolgo la mia preghiera. Per salmista non è mai dato per scontato che Dio ascolta. Pensate un attimo con me di una cosa banale, ma lo pensiamo in un modo teologico. Pensate un attimo alla spazzatura in modo teologico, ok? Mi spiego. Io odio svuotare i contenitori della spazzatura differenziata, soprattutto l'umido nell'estate che fa proprio schifo, un odore terribile. È un compito che a nessuno piace fare, almeno nessuno che conosco, magari qualcuno a loro piace portare via l'umido d'estate. Magari cerchiamo anche di lasciare la spazzatura agli altri in casa da fare. Ogni tanto sì. Invece portare fuori spazzatura dovrebbe essere un rito di ringraziamento. E mi spiego. Cosa vuol dire quando porto fuori il bidone pieno di umido puzzolente? Che Dio ci dava da mangiare la frutta, verdura, pane, carne e questi sono i resti. Cosa vuol dire quando porto fuori sacchi rossi di panolini puzzolente? E ce ne sono tanti in questi giorni. Che Dio ci ha dato figli sani che hanno il fabbisogno provveduto. Quindi c'è tanta teologia anche nella spazzatura. Nello stesso modo, la preghiera è un po' come portare fuori la spazzatura, ma diventa troppo routine. È routine portare fuori la spazzatura. La preghiera diventa routine. Non riflettiamo mai su cosa vuol dire veramente essere ascoltato dal Dio dell'universo. Il Dio dell'universo si abbassa a dare ascolto agli uomini di polvere. Questo è quello che succede quando preghiamo. Non ha senso per niente al di fuori del nostro rapporto intimo con Gesù. L'unica ragione per cui abbiamo l'orecchio di Dio è Gesù Cristo e quello che ha fatto Lui. Gesù è l'unico mediatore tra noi e Dio. È l'unico che ci dà accesso, che ci dà l'orecchio del Padre, l'unico. Attraverso nessun altro abbiamo l'orecchio di Dio, solo Cristo. Paolo ci dà questo in 1 Timoteo. Infatti c'è un solo Dio e anche un solo mediatore fra Dio e gli uomini, Cristo Gesù uomo, che ha dato se stesso come prezzo di riscatto per tutti. Questa è la testimonianza resa a suo tempo. Quindi non dovremo mai sbadigliare quando Dio ascolta alle nostre preghiere. Poi, Manoah ci ha dato un'opportunità di pensarci. È stato esaudito lui, siamo ascoltati spesso dal Signore ogni giorno. Poi, vediamo nei prossimi versetti i limiti della comprensione umana. Arriviamo ai limiti della nostra comprensione. Leggiamo da 10 fino a 18.
La donna corse in fretta a informare suo marito e disse: ecco quell'uomo che venne da me l'altro giorno mi è apparso. Manoah si alzò, andò dietro a sua moglie, raggiunto quell'uomo gli disse: sei tu che parlasti a questa donna? E quelli rispose: sono io. Manoah, quando la tua parola sarà avverata, quale nome si dovrà seguire per il bambino? Che cosa dovrà fare per lui? L'angelo del Signore rispose a Manoah: si astenga la donna da ciò quello che ho detto. Non mangi il suo frutto della vigna, né beva vino, né vada alla conta, e non mangi niente di puro. Osservi tutto quello che ti ho comandato. Manoah disse all'angelo del Signore: ti prego, permetti di trattenerti di prepararti un caffè. L'angelo del Signore rispose a Manoah: anche se tu mi trattenessi da mangiare il tuo cibo, ma se vuoi fare un olocausto, offrilo al Signore. Manoah non sapeva che quello fosse l'angelo del Signore. Poi Manoah disse all'angelo del Signore: qual è il tuo nome, che quando si sarà vestito che quando ti prendiamo onore? L'angelo del Signore gli rispose: perché mi chiedi il nome? Esso era il nome.
Quindi apparve di nuovo l'angelo di Dio alla richiesta di Manoah, ma Manoah non c'è al momento, giusto? Sua moglie è andata a prenderlo e l'angelo ripete a lui, cioè a Manoah, tutto ciò che aveva detto alla moglie. E Manoah vuole fare un banchetto per l'angelo, ovviamente viene rifiutato. L'angelo dice a Manoah di offrire il cibo a Yahweh in olocausto, ok? Poi indirizza la gloria e il ringraziamento al padre, la cosa giusta. E Manoah vuole sapere il nome di questo angelo per riconoscerlo alla nascita. È stato rifiutato anche in questo. Strano. E l'angelo disse che il suo nome è meraviglioso. Non è strano. L'idea è che l'angelo è troppo per Manoah di comprendere. Ok? Come il salmista che meraviglia dalla conoscenza di Dio, sappiamo in Salmo 139, la conoscenza che hai di me è meravigliosa, troppo alta perché io possa arrivarci. Meraviglioso, in ebraico, è uno dei nomi dati al Messia. Se vi ricordate in Isaia 9:6, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato donato, nelle sue spalle riposa l'impero, e lo si chiama per nome. A volte è tradotto anche meraviglioso, virgola, consigliere, virgola. Quindi un nome del Messia è meraviglioso. Interessante. Crediamo che l'angelo qui sia un teofania, cioè un'apparizione di Cristo preincarnato. Quindi l'angelo non è soltanto un angelo, ma è Dio stesso, è Cristo. Noi siamo un po' uguali a Manoah. Non possiamo mai comprendere tutto di Dio. Passeremo l'eternità nel scoprire e capire le profondità del nostro Dio. Non vuol dire che non possiamo conoscerlo personalmente, lo conosciamo personalmente, ma vuol dire che dobbiamo riconoscere i limiti della nostra comprensione. Dio non ci dice tutto perché non siamo in grado di capire tutto. Per esempio, quando arrivano le prove, chiediamo spesso perché. A volte ci dà la risposta, ma spesso no, perché non siamo in grado di comprendere il perché. È così complesso che solo Dio può comprendere questo. Anche quello è una grazia di non darci troppo, che non possiamo capire. Ma possiamo sapere che Dio è buono, è perfetto, è giusto e ci ama. Un amore perfetto. Queste cose ci aiutano quando abbiamo delle domande senza risposta, quando ci sono delle prove che ci danno fastidio, che ci rovinano. Dovremo essere sempre umili nell'avvicinarci al nostro Dio meraviglioso, sapendo che c'è tanto che non possiamo comprendere di Lui. Andando verso la fine di questo passo, vediamo negli ultimi versetti, versetto 19 fino a 23, c'è una paura giusta davanti a questo Dio onnipresente. Vediamo questo in Manoah. Leggiamo da 19 a 23.
Manoah e sua moglie, vedendo questo, caddero con la faccia a terra. L'angelo del Signore non aveva più né a Manoah né a sua moglie. Allora Manoah riconobbe che quello era l'angelo del Signore. E disse a sua moglie: noi moriremo sicuramente, perché abbiamo visto Dio. Ma sua moglie gli disse: se il Signore avesse voluto farci morire, che non avrebbe accettato le nostre mani l'olocausto e l'operazione, e non ci avrebbe fatto vedere tutte queste cose? E non ci avrebbe fatto dire proprio ora che avrei posto questo.
Quindi, dopo l'olocausto offerto, l'angelo salì con la fiamma dell'altare, una cosa miracolosa. Loro due cadono per terra, per paura, giustamente, e Manoah disse: noi moriremo sicuramente perché abbiamo visto Dio. Magari tendiamo di sorridere un po' leggendo questo, dicendo: dai, Manoah, sei troppo drammatico. Ma può darsi che abbiamo noi dimenticato cosa vuol dire tremare davanti a Dio. Magari lui stava esagerando, ma tendiamo a vedere Dio più come Babbo Natale e non come questo Dio sovrano dell'universo. Lo faccio io spesso. Ci dimentichiamo come temere il nostro Dio onnipotente nel modo giusto. Poi, guardando avanti, ci vuole una moglie saggia per avere l'equilibrio alla dramma di Manoa. Lei ci dà l'equilibrio. Serve la paura insieme con la gioia nella presenza di Dio. Noi tendiamo di esagerare verso l'uno o l'altro, magari solo tremando, che non ci sta, perché è un Dio personale, o magari diventiamo pigri e non temiamo più Dio. È il nostro Babbo Natale. Dio dovrebbe farci tremare e farci sentire sicurissimi allo stesso momento, giusto? Troviamo l'equilibrio giusto sempre dal salmista. Un bel salmo in Salmo 2. Servite il Signore con timore e gioite con tremore. È l'equilibrio. Poi gli ultimi due versetti vediamo Sansone come giudice cresciuto e non soltanto scelto. Leggiamo gli ultimi due versetti.
Poi la donna partorì lì un figlio e pose nome Sansone. Il bambino crebbe, il Signore lo benedisse. Lo spirito del Signore cominciò ad agitarlo quando era male Dan, la sorella di Saul.
Notate bene che il testo ci dice poco della vita di Sansone da bambino e teenager. C'è la nascita e boom, prossimo capitolo c'è la vita da adulto, ok? È l'unico giudice dove c'è la storia nativa, l'unico. È simile alla storia nativa di un altro salvatore, quello perfetto di Gesù. I Vangeli raccontano poco della vita di Gesù da bambino e teenager. C'è la nascita e poi il suo ministero, tanto del suo ministero, ma a quel tempo, come bambino, come teenager, c'è poco. Perché l'autore ci dice tutto ciò della nascita di Sansone? Perché c'è questo in giudice? L'autore voleva farci vedere che Dio ha cresciuto un giudice da capo. Era una cosa programmata, non all'improvviso. Sembra forse che gli altri giudici erano una reazione da parte di Dio. Come se Dio agisse per sistemare un problema imprevisto. Sansone dimostra che Dio è sovrano anche nella storia. Perché ovviamente gli altri giudici, lui ha provveduto da un uomo già cresciuto. Ma Sansone è stato cresciuto proprio dal grembo per essere un giudice, programmato per essere un giudice. La sua nascita è stata programmata fin dall'inizio. Sansone, un giudice imperfetto, ci fa bramare per il giudice perfetto che verrà dopo, Cristo. Ci fa meravigliare quando pensiamo del suo piano, cioè quello di Dio, per mandare Gesù, come ha fatto un programma per mandare un salvatore temporaneo in Sansone, ha fatto un piano fin dall'inizio per mandare il salvatore perfetto, permanente, come ci dice Pietro in capitolo 1, già designato prima della creazione del mondo, egli è stato manifestato negli ultimi tempi per voi. Lodiamo il Signore per Gesù. Preghiamo. Signore, ti lodo, ti ringrazio per la storia di Sansone, che ci fa capire la tua sovranità, il fatto che hai programmato tutto della sua nascita per essere giudice a questo momento, a questo tempo nella storia di Israele. Nello stesso modo hai programmato tutto della nascita di Gesù Cristo per essere il salvatore del mondo, l'unico salvatore per tutto il tempo. Ti lodo, ti ringrazio perché tu sei un Dio sovrano, tu sei un Dio che ha programmato tutto da capo e ci inginocchiamo davanti a te, Signore. Sei un Dio buono. Nel nome di Gesù.